Allora, dicevamo, tra Talking Heads, perché? Perché appunto la questione del senso è una questione piuttosto centrale e noi spesso e volentieri facciamo sempre finta di sapere perfettamente perché facciamo le cose, perché ci comportiamo in un certo modo, quando invece spesso e volentieri nel famoso dialogo interiore le domande sono più o meno queste: come ci sono finito qui? Perché sto facendo questa cosa? Per quale ragione? Chi mi ci ha portato? Oh, nel testo tra l'altro c'è un simbolismo molto forte dell'acqua che ritroveremo quando cominciamo a parlare di immaginale, perché l'acqua è uno dei simboli dell'inconscio, è uno dei simboli delle nostre potenzialità profonde, diciamo, nel discorso simbolico, nel discorso poetico, nel discorso narrativo. L'acqua normalmente sta per tutto ciò di cui non siamo consapevoli, ma che ci in qualche misura compone e ci dà una serie di spunti interessanti. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato della conoscenza, abbiamo detto come immaginate quello che vi viene proposto. Ecco, l'immaginazione arriva da lì. Le nostre categorie immaginali sono composte di esperienze consapevoli, esperienze inconsapevoli, istinti, richiami che non siamo ancora particolarmente in grado di esaminare, ma che sono evidenti e coerenti soprattutto. Quindi uno degli autori che vedremo all'inizio, praticamente, quando andiamo... Avete rimediato i saggi, ragazzi, perché dalla settimana prossima cominciamo? Ok. Quindi quando cominciamo a parlare del cyborg, con l'immaginazione della macchina, cominceremo a parlare un po' meglio di questo discorso, ma intanto cominciate a pensarci sopra, insomma. Ecco, quindi due cose. Questo perenne problema del senso, ovvero sia il fatto che noi molto spesso non sappiamo, no? Pensiamo di sapere ma non sappiamo, e il problema del simbolo, dello spessore, diciamo, immaginale e simbolico in quasi tutto quello che facciamo. Credo di avervi già detto che in particolare la questione... Ma che è successo a st'aula, mo che sto guardando i banchi? E perché?
Perché stiamo crescendo.
Allora sì, banchi. Vabbè, allora dicevamo quindi che la questione del senso è una questione abbastanza rilevante, con la quale spesso e volentieri non facciamo i conti perché è scomoda, perché ci costringe a interrogarci, no? Ieri stavo facendo lezione ad altri vostri colleghi alla laurea magistrale, che è un attimo più, come dire, stimolante, un po' più complicata come tipo di lezione, ma eravamo arrivati a un certo punto parlando di concetti comuni tipo la fiducia, della quale abbiamo parlato con voi l'altra volta. Io ho detto: dico, datemi una definizione di fiducia. C'è qualcuno che vuol darmi una definizione di fiducia?
È
troppo complicata. Ho capito, però vedi qual è il problema.
Affidare a qualcuno qualcosa di...
Ma non semplicemente, nel senso che c'è anche il...
No?
Ma mica sempre, perché ci sono tante volte che tu continui a fidarti anche quando quelle aspettative vengono tradite. No, e quello è perché siamo umani, è lì il problema. Noi questa cosa tendiamo a perderla un po' di vista, però lasciando da parte la fiducia il problema è un altro. Il problema è che noi conosciamo attraverso degli strumenti dei quali spesso e volentieri non siamo in grado di dire cosa significano. Per noi le parole sono ovvie, tutti siamo convinti che gli altri capiscano quello che noi stiamo intendendo quando le usiamo, ma questo non è affatto detto. È uno dei motivi per i quali spesso e volentieri non ci si capisce, perché tu pensate a come parlate, pensate a quello che vedete quando parlano, ci sono costantemente una serie di gesti, una serie di interiezioni che stanno per non so cosa vorrei dire, però c'ho una qualche idea e penso che tu ce l'abbia come la mia, no? Se siamo capiti, dai, allora sì, no, quel famoso no, quello così, no? Tu hai capito, no? Parliamone, però non ci si riesce. Perché? Perché non abbiamo una consapevolezza particolarmente attenta, né siamo addestrati o allenati a farlo, no? Per noi è quasi tutto scontato, è quasi tutto, come abbiamo visto che siamo tendenzialmente siamo egocentrici, quasi tutti gli altri ragionano come noi, quindi se usiamo una parola gli altri capiscono quello che noi intendiamo, anche se quello che noi intendiamo non è particolarmente ben chiaro nel nostro stesso cervello. Però diciamo che quello è un problema che riteniamo abbiano anche gli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, il problema del senso è un problema abbastanza vincolante. È un problema abbastanza vincolante perché pretendere che noi si sappia quello che facciamo richiede una serie di assunti che abbiamo già criticato più volte. Noi potremmo dire di sapere, e questo ovviamente torna sul conosci te stesso, no? Noi potremmo dire di sapere chi siamo nel momento in cui fossimo consapevoli di tutte le nostre dimensioni. Però per definizione noi non siamo consapevoli di una grandissima parte delle nostre dimensioni. No? C'è il subconscio, c'è l'inconscio, ci sono tutta una serie di livelli che sappiamo esistere perché ci muovono, ma dei quali non abbiamo la più pallida idea. Quindi, riprendendo una definizione romantica di Friedrich Schlegel, diciamo che siamo dei frammenti di noi stessi, che Simmel riprende, per sottolineare questo aspetto importante, no? Del fatto che noi siamo i primi ad essere in qualche misura poco strutturati da questo punto di vista. Quindi pretendere, per esempio, che il nostro sapere sia un sapere compiuto, definitivo e certo, è una bella impresa, visto che i primi a non essere né compiuti, né definitivi, né certi siamo noi, no? Quindi diciamo che abbiamo delle pretese, trasferiamo all'esterno delle pretese, spesso e volentieri per compensare questa consapevolezza. Perché la consapevolezza del non sapere bene quello che facciamo e chi siamo, noi ce l'abbiamo bene, come ci diceva il buon David Byrne, no? Come ci sono arrivato qui? Chi è questa persona? Perché c'ho sta casa? Perché c'ho sta macchina? Ma veramente mi serviva? Mi interessava sul serio? Valeva la pena che io mi sacrificassi in proposito, eccetera, eccetera, eccetera? Tutta una serie di domande che stanno a, come dire, segnalarci, no? Questo nostro spesso e volentieri agire sulla scorta di stimoli esterni, che sono quelli che derivano, come abbiamo visto la volta scorsa, dalla famosa struttura sociale. La struttura sociale, da questo punto di vista, noi la viviamo spesso e volentieri come un sopruso, come un'imposizione, però dobbiamo anche riconoscere che per moltissimi è utile, perché a moltissimi fornisce le risposte che loro non sono in grado di darsi. Direi un po' a tutti, nel senso che tutti noi, chi più chi meno, in certi momenti, più frequentemente, meno frequentemente, ma ricorriamo a questo arsenale di risposte, perché la nostra limitatezza ci impedisce di capire tutto, ci impedisce di capire la gran parte di quello che accade oggettivamente, tant'è che ricorriamo a slogan, ricorriamo a formule, ricorriamo a etichette con le quali definiamo cose delle quali non abbiamo la più pallida idea. Morin, che è un autore che credo di avervi menzionato più volte, parla in questo caso di parole problema e non parole soluzione, no? Complessità è una parola di queste. Tu dici complessità, credi di aver risolto la questione, se ti chiedono che intendi per complessità sei inerme, perché dici beh, e lì cominci a gesticolare, no? Tutte queste cose che conosciamo piuttosto bene. Questo, apro e chiudo una parentesi, vi serva per essere un minimo autocritici nei vostri confronti, nel senso che uno dei grandi problemi che avete come studenti è che spesso e volentieri siete convinti di sapere perché nel vostro cervello siete persuasi di aver capito. Può pure darsi, ma finché non mettete in parole questa comprensione non ne siete sicuri. Anzi, succede spesso e volentieri che arrivate all'esame e mi dite non trovo le parole, e lo so. Infatti è esattamente lì il problema, nel senso che il vostro sapere diventa vostro in modo palese nel momento in cui siete in grado di trasmetterlo comprensibilmente a qualcuno. È lì il punto in cui c'è il discrimine fra l'aver studiato e l'aver capito. Tu capisci quando sei in grado di spiegare ad altri, capisci quando sei in grado di articolare un discorso con una serie di passaggi comprensibili a te e agli altri, perché che tu lo sappia, io non lo metto in dubbio, oddio, a volte posso pure metterlo in dubbio, perché insomma, vabbè, però diciamo in linea di massima, che tu abbia capito, io lo so, il problema è quanto hai capito, perché lì ci sono dei gradi di comprensione, il grado di comprensione accettabile è quello nel quale le parole le trovi, se non trovi le parole ci dovevi lavorare di più, lo dovevi lasciar decantare di più, ci dovevi ragionare meglio, dovevi rileggertelo un'altra volta, ti dovevi interrogare in proposito, dovevi cercare di mettere insieme i pezzi in un ordine diverso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tenetelo presente per soprattutto le materie wordy, come dicono gli inglesi, le materie piene di parole, come la mia. Poter parlare è importante, saper parlare è importante, allenarsi a parlare è una parte significativa della preparazione d'esame. Magari acchiappate qualcuno e gli fate due palle così raccontandogli le cose, vi trovate in gruppi di lavoro e vi parlate gli uni con gli altri senza coinvolgere terzi che poveracci non hanno nessuna esigenza di queste cose, eccetera, eccetera, eccetera. Però tenetelo presente perché spesso e volentieri aiuta. E una volta che una cosa l'hai detta, l'hai potuta dire, l'hai spiegata a qualcuno, quella cosa di solito ti resta. Non è una cosa che passa, rimane lì perché ne hai fatto un utilizzo, un lavoro, cioè hai fatto un lavoro sopra corretto. Quindi devi avere le parole, quindi ovviamente leggere il più possibile, questo già ve l'ho detto, ma ogni tanto ribadirlo è una buona idea, leggere qualsiasi cosa, leggere senza particolari esigenze di coerenza in quello che leggete, anzi leggere in modo disordinato secondo me a volte è un'ottima idea, perché se lo fai con un minimo, con un minimo d'apertura e con un minimo di buona volontà rischi di trovare cose estremamente interessanti. E quindi che non ti aspettavi minimamente, e quindi ti aprono, no? Le altre prospettive piano piano, perché il sapere di nuovo è un sapere che non si fa da soli. Pretendere di poter sapere tutto noi è una baggianata grossa come una casa, è una baggianata che ha a che fare spesso e volentieri col racconto che noi facciamo di noi stessi. Mi mancavano i lavori sotto casa, devo dire. Quindi allora il conoscere, dicevamo, è questo tipo di attività che ci permette di avere degli strumenti, ci permette di poter dare un certo ordine al mondo. E con questo ci riallacciamo a quello che vi ho detto dalla prima lezione, ovvero sia che l'università dovrebbe stimolare alla cultura attiva. Quindi voi dovreste percepirvi come soggetti agenti della cultura, non come vittime o come recipienti. Perché ricevere senza elaborare, ricevere in modo meccanico, utilizzare le parole di qualcun altro per, non va, non è quello che serve, non porta niente a nessuno. Chiaramente questo non vale, o perlomeno deve essere ritarato per certi comportamenti, per certe prassi, che, dove l'imitazione evidentemente è uno step fondamentale. Tenete presente che noi con l'imitazione abbiamo un rapporto estremamente conflittuale, no? Perché per lunghissimo tempo nella nostra cultura l'imitazione è stata la strategia attraverso la quale si imparava. Voi forse non lo sapete, ma tutti i grandi pittori hanno cominciato copiando i pittori precedenti. Non è che hanno imparato mettendosi lì e buttando la tinta sulla tela. Noi abbiamo deciso che si poteva anche fare, abbiamo anche ottenuto dei risultati interessanti, però questo è diverso da quello che si faceva prima. L'innovatore per millenni è stato colui che aveva una tale padronanza del campo nel quale si muoveva da poter cambiare le regole. Non è stato uno che si è inventato le regole a priori senza sapere niente di quello che era successo prima. E questo ovviamente dice una serie di cose, evidentemente. Dice una serie di cose sull'impegno richiesto, sulla disciplina, su un minimo anche di autopercezione. No, tu puoi permetterti di cominciare a dare lezioni, puoi permetterti di cambiare cose quando hai fatto un lavoro su te stesso per cui sei in grado di farlo. C'è un problema di formazione, che è esattamente un altro termine che riecheggia quello della cultura soggettiva di cui parlavamo. La cultura soggettiva da questo punto di vista offre una serie di stimoli estremamente interessanti che io credo sia un crimine non avere presenti, perché la cultura soggettiva è per definizione infinita. Non c'è un momento in cui sarete colti, perché c'è talmente tanta roba da sapere, c'è talmente tanta roba da inventare, c'è talmente tanta roba da sperimentare, che se entrate nell'ottica di farlo non avrete un attimo di noia per tutta la vostra vita. Ci sarà sempre qualcosa che merita di essere studiato, di essere compreso, di essere praticato, di essere apprezzato, di essere visto, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo già di per sé è un pregio inaudito, perché noi abbiamo ad oggi tutta una serie di comportamenti che invece sono a scadenza. Sono tutti obiettivi di brevissimo o breve periodo che poi lasciano la grande domanda: che faccio adesso? Stop making sense, dicevano giustamente i Talking Heads, no? Non è così che funziona. Non lo puoi fare in questo modo, devi fare in un altro. Quindi la cultura soggettiva vi offre un compito, un orientamento, un fine, ecco, che per definizione non è raggiungibile. E per gli esseri umani i fini non raggiungibili sono molto utili, perché permettono di avere una prospettiva di lungo periodo, no? Perché figuratevelo, se voi vi poneste un fine realizzabile, che fareste all'indomani della realizzazione del fine? Come lo costruiamo noi il senso della nostra vita se non attraverso degli obiettivi? Noi ultimamente parliamo solo di obiettivi, però questo parlare di obiettivi è talmente riduttivo oggi come oggi, che l'obiettivo diventa la moto, l'obiettivo diventa la macchina, l'obiettivo diventa il viaggio di studio la settimana prossima. Sono cose che finiscono, e quando finiscono devi mettercene altre. La strategia è evidente, no? La strategia è evidente, perché in questo modo non fai che alimentare un circuito di consumo che non ha niente a che fare col consumo, ma ha a che fare con le tue strategie di vita. evidentemente. È una delle soluzioni che abbiamo trovato per spingere la gente a consumare più di quello che serviva, ovviamente. Però in termini esistenziali non è soddisfacente. In termini esistenziali questo tipo di pratica ti lascia regolarmente smarrito. Mentre investire sulla propria cultura soggettiva, sulla propria formazione interiore, chiamatela un po' come volete, i termini sono tutti problematici, soprattutto in italiano, il dispiegamento delle proprie doti, ulteriorità, potete dire un po' quello che vi pare, è un investimento produttivo e utile, usando il termine con un'apertura diciamo diversa da quella economica, per molti versi. Uno appunto perché offre una possibilità, una traiettoria, un percorso del nostro cammino. Due perché effettivamente soddisfa quell'esigenza che abbiamo cominciato a vedere la volta scorsa, che abbiamo già visto più volte, quella di essere unici. No? Tutti noi ci percepiamo come unici e abbiamo delle difficoltà a dimostrarlo. Abbiamo delle difficoltà a dimostrarlo che tendiamo a risolvere, se vi ricordate, con lo schema dei cerchi che si interconnettono, no? Perché noi assumiamo così tanti ruoli oggi come oggi? Perché l'idea è che moltiplicando i ruoli diventi sempre più difficile trovare qualcuno che fa esattamente le stesse cose che facciamo noi. Allora, fino a 3 ruoli ci arrivo, 4 ruoli è probabile, 5 ruoli un po' meno, 6 ruoli comincia a essere abbastanza individuato, 7 ruoli di più, 8, ci sono solo io che fa tutte queste cose contemporaneamente. Quindi diventa anche un problema di autodefinizione. Però è sempre un problema di autodefinizione esterna. E la possibilità che qualcuno su 7 miliardi e mezzo di persone, forse 8, tendenzialmente 9, verso gli 11, come ci dicono i demografi, stia facendo esattamente le stesse cose che facciamo noi, esiste, non è impensabile. Quindi, no, e che qualcuno invece ne faccia più o meno e quindi possa essere scambiato, si possano avere dei dubbi in proposito, questa cosa è seccante. Non so se avete presente le commedie, quando la bella di turno si presenta a una festa e scopre che c'è un'altra che è vestita come lei. Quelli sono disastri. Perché? Esattamente per questo. Non ci sono altre ragioni. Vuol dire che la tua unicità è messa in dubbio. C'è qualcuno che al momento sta giocando esattamente le tue carte. C'è qualcuno che ti sottrae questa dimensione di irrimpiazzabilità, di unicità assoluta. Ecco. Ed è figurato ovviamente, perché il problema non è tanto il vestito, ma quello che c'è sotto il vestito, evidentemente, no? La tua unicità in quel momento non è data, non è vista, e questo ha una serie di conseguenze su tutte quei famosi livelli di sensibilità che abbiamo, che sono esiziali. Mentre, come dicevamo, la cultura soggettiva, no, la cultura soggettiva è veramente solo tua. Perché la cultura soggettiva non è qualcosa che si forma automaticamente nel rapporto con l'esterno, non è una semplice appropriazione di materiali, ma è una trasmutazione di materiali. Materiali che sono a disposizione di tutti, quindi per certi versi ovviamente sono comuni, ma che solo tu puoi elaborare come tu li elabori, perché la tua elaborazione è fondata su quella tua individualità profonda che non trova altri modi per esprimersi, ed è fondata sulla tua vita, sulla tua esperienza di vita, che anch'essa è unica. Quindi ci sono due dei membri di questo processo che sono solo tuoi, la tua esperienza e te stesso. Quando l'esterno entra in contatto con questi due e il circolo è virtuoso, ne nasce qualcosa che non è di nessun altro, è solo tuo. I tuoi punti di vista, le tue letture delle questioni, i tuoi gusti, le tue sensibilità sono solo tue. Ecco perché la cultura soggettiva è l'unica risposta accettabile al bisogno di individualità. Non ce ne sono altre. Perché tutto il resto, tutto l'esterno, tutto l'esteriore, poteva funzionare fino a qualche tempo fa, perché, come vi ricorderete, c'erano oggetti che erano in grado di dire molte cose. No, i famosi status symbol venivano adottati apposta, perché erano praticamente irraggiungibili dai più, quindi bene o male, insomma, ci si poteva stare. Ma oggi come oggi questi oggetti, salvo alcuni rari casi, non ce ne sono più. Troppi oggetti, troppe disponibilità, troppe soluzioni economiche, troppe soluzioni finanziarie per poter pensare che soltanto tu abbia una macchina o soltanto tu abbia un orologio o soltanto tu sia talmente fesso da spendere centinaia di migliaia di euro per andarti a fare una gita nello spazio, ma no, che sono più o meno ultimamente le ultime cose che sono rimaste così particolari. Quindi affidarsi agli oggetti è problematico. perché gli oggetti non fanno senso, ovviamente nell'accezione che avrete immaginato. Gli oggetti non aiutano, gli oggetti possono essere una cornice, possono essere un supporto, possono essere un aiuto, ma non possiamo delegare l'intero senso della nostra esistenza agli oggetti, perché così facendo ci perdiamo. Credo di avervi già menzionato Il Signore degli Anelli, io ritengo essere una delle cose migliori scritte nel XX secolo, e Il Signore degli Anelli è tutto su questo. Ha tanti significati, evidentemente, perché i simboli ricchi hanno tanti significati, li puoi leggere in tanti modi. Però l'anello sono le merci. Quando tu dai tutto il tuo potere all'anello, rimani vulnerabile. Perché se qualcuno ti toglie l'anello, che rimane? È esattamente lo stesso problema di quelli che ti dicono compra questa macchina perché sei tu, perché se ho questa macchina sarei unico, con questo orologio, c'era una pubblicità tempo addietro che era proprio, come dire, da questo punto di vista sfrontata, e diceva questo orologio sono io. È bello stronzo, te la veniva da dire, no? Perché tu sei un orologio, cioè, pensi di che possa valere questa cosa? Lo vedi il livello simbolico della questione? Sei un pezzo di metallo con delle rotelline, tu, idiota. Però l'idea era quella. E quell'orologio tu te lo puoi perdere, te lo possono rubare, te possono dare una martellata in testa, possono ucciderti per prendersi l'orologio, pensa, addirittura. E di te che resta senza l'orologio? Niente. E questo è il punto, capite? Noi abbiamo dato un tale accento sull'esteriorità che abbiamo perso di vista il fatto che c'è un equilibrio tra esteriorità e interiorità. Non puoi trasferire tutto all'esterno, no? Però, di nuovo, se vi ricordate, abbiamo visto l'altra volta che la condivisione su Facebook, la condivisione su Instagram, Twitter, tutta questa mania di condividere è un'altra forma, da questo punto di vista, no? Di questo discorso. È un modo per rendersi interessanti, è un modo per far vedere agli altri, ma è un modo per restare vuoti. Perché quando sei tutto lì, che cosa resta? Dov'è il mistero? Dov'è la sorpresa? Dov'è l'unicità? Parole che scrivono chiunque, può scrivere chiunque, ormai. No. Pensare che uno possa dire una cosa originale oggi è ridicolo. Se lo sai da prima ti rendi conto e sai perfettamente che stai facendo, ma quante combinazioni ci sono? Miriadi, direbbe Borges, per carità, è vero. Ma è probabilissimo che qualcuno l'abbia già detto, meglio di te. No. Tant'è che c'è un mio autore, uno dei miei autori preferiti italiano, che si chiama Franco Rella, che ha scritto un libro che si chiama Asterischi, che sono solo citazioni. Perché dice tanto, perché è inutile che lo ridica, l'hanno già detto loro. Mi piace farvelo leggere, però lo dico con le parole di quelli che l'hanno detto meglio di me. È bellissimo, secondo me, come atteggiamento. Ed è un atteggiamento giusto, anche perché appunto dimostra che la conoscenza e l'arte per molti versi sono un'impresa collettiva. Pensare che il grande artista sia soltanto lui è una balla grossa come una casa. Il grande artista ha rimasticato, trasmutato, digerito, modificato l'opera di tanti altri. I grandi artisti rubano, si appropriano, ripropongono. È normale, perché non c'è poco di nuovo sotto il sole. Possono cambiare i contesti, le sensibilità, però la struttura profonda di quello che noi diciamo, dei nostri sogni, dei nostri racconti, è quella da tante migliaia di anni. Tant'è che vedremo che quando andiamo a parlare di grandi narrazioni, quelle che abbiamo un po' perso di vista, salvo appunto Il Signore degli Anelli e Il Silmarillion, che in qualche modo si possono equiparare alle vecchie cosmogonie, sono sempre simili in tutte le culture. I racconti che parlano di come è cominciato il mondo e di come è cominciato l'uomo sono quasi sempre quelli. Ci offrono una base comune che non ci aspettavamo. L'umanità ha delle cose parecchie cose in comune. L'unico problema è che tutte queste cose in comune che ha l'umanità fanno parte di quello che noi abbiamo deciso non essere importante e quindi l'abbiamo un po' perse di vista. Ma ovviamente questo lo vedremo un po' meglio. Quindi, cultura soggettiva da una parte, come abbiamo detto, cultura oggettiva dall'altra, che sono i due aspetti attraverso i quali studiamo questo immenso fenomeno che è la cultura, perché ci sarebbe moltissimo, ma ovviamente dobbiamo fare qualche scelta. Che tipo di rapporto e che cos'è? Allora, cominciamo a dare delle definizioni, perlomeno un minimo. La cultura oggettiva cos'è? La cultura oggettiva è ciò che l'uomo ha elaborato, creato, prodotto nell'ambito della sua azione da quando è comparso sulla Terra. Questo detto in modo estremamente ampio. Diciamo che questo, per essere proprio corretti, si chiamerebbe mondo reale. Le culture oggettive sono delle articolazioni del mondo reale che vengono, come dire, definite da parte degli agenti, cioè quello che ogni singola cultura ha costruito nel tempo. Quindi c'è la cultura italiana, c'è la cultura balinese, c'è la cultura afroamericana, no, quella no perché è troppo ampio, c'è la cultura nigeriana, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? Quindi ogni gruppo, quelle che noi chiamiamo nazioni oggi, ma insomma si può pure parlarne volendo, ad ogni modo ogni gruppo ha creato un modo particolare di vedere il mondo. La nostra cultura oggettiva è fatta da cosa? È fatta da procedure, tecnologie, codici, opere d'arte, convenzioni, valori, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutto ciò all'interno del quale in qualche misura ci muoviamo. Questa cosa noi la possiamo contemplare sia da un punto di vista diacronico che da un punto di vista sincronico. Ovvero sia, possiamo dire che la cultura oggettiva italiana è ciò che c'è oggi, cioè tutto ciò che ci circonda adesso, o che la cultura italiana è ciò che abbiamo costruito negli anni, nei secoli, nei millenni. Chiaramente questa prospettiva è complicata, perché noi non sappiamo dove comincia la cultura italiana. Perché quando noi cominciamo a risalire, risalire è sempre complicato, risalire è sempre confuso, non c'è mai qualcuno che ha messo, a un certo punto si è alzato una mattina e ha detto ok, da oggi si comincia con la cultura italiana. No, sono le cose che ci raccontiamo noi, però dove la vado a prendere la cultura italiana? Mi fermo a Dante, perché è il primo che ha scritto in una lingua che era più o meno comune, il famoso volgare del tempo. Mi fermo a Roma, mi fermo agli Etruschi, mi fermo ai Fenici, dove vado? È un problema, non lo so, perché come vedete quando noi cerchiamo di definire le cose se le guardi con un po' d'attenzione si rivelano indefinibili per un verso o per l'altro. Quindi diciamo che più o meno in questo caso usiamo quella strategia che abbiamo detto prima, dico cultura italiana e immagino che gli altri più o meno capiscano quello che intendo, oppure pongo un momento, dico ok, scelgo, non lo so, l'anno zero o il Principato d'Augusto oppure quello che mi pare, però è evidentemente una scelta arbitraria, perché non c'è modo di limitare il fatto di una cultura. Da un punto di vista sincronico invece la cultura oggettiva italiana è quella nella quale siamo oggi, quindi c'è Twitter, ci sono i telefoni, ci sono un sacco di cose, prima non c'erano, ne mancano molte altre evidentemente e via discorrendo. Okay? Allora, in che rapporto sono questi due modi di interpretare la cosa? E perché in entrambi c'è la stessa parola? Perché, come dire, è un po' complicato ritenere che la cultura italiana, comunque io la definisca, possa avere qualcosa di comune con la sua cultura. La cultura di uno contro la cultura di una nazione, la cultura di uno contro la cultura del mondo, dell'umanità. Cioè, non si capisce proprio come possa funzionare questa cosa, no? E questo è il famoso caso che abbiamo visto prima, le parole problema. Come vedete, per capirla un po' meglio ho bisogno di metterci degli aggettivi, perché così più o meno, no? Però vedete che il mio utilizzo è normale, a me viene spontaneo dire che una persona è colta o che c'è la cultura inglese del 600. Quindi da qualche parte, in qualcuno dei miei recessi, io vedo un legame. Uso la stessa parola perché qualcosa c'è. Diceva Wittgenstein, c'è un'aria di famiglia, che io trovo sia una bellissima definizione, perché ti restituisce questo flusso, no? Questa nebulosa di significati con la quale noi spesso e volentieri abbiamo a che fare, con la quale spesso e volentieri operiamo, no? Perché ci sono queste intuizioni che vanno oltre l'evidenza. Baudelaire parlava della realtà come una foresta di simboli, intendeva esattamente questo. Ci sono dei rinvii che vanno oltre la ragione, ma che noi percepiamo. E le lingue spesso e volentieri sono un catalogo di questi rinvii, perché voi trovate le parole e vedete che ogni parola significa tante cose. Dice che hanno finito le parole, hanno finito le lettere, non potevamo più fare altre parole, le potevamo chiamare diversamente. No, perché le chiamiamo così perché qualcuno ha percepito nel tempo che quelle cose hanno qualcosa in comune. Ok? Che c'è in comune qui? Adesso cerchiamo di chiarirlo. Allora, La cultura oggettiva e la cultura soggettiva quindi sono tutto sommato qualitativamente diverse. E questo a noi ci aiuta, perché se non fosse così, cioè se io dovessi capire e pensare che la cultura soggettiva è una frazione della cultura oggettiva, sarei rovinato. Perché avete presente oggi la cultura oggettiva quanto è ampia? Quanta roba c'è nella cultura oggettiva? Miriadi di specializzazioni di qualunque cosa, miriadi di discipline, miriadi di approcci. Allora, se io dovessi possedere, per dire che sono colto, una frazione apprezzabile di questa marea di cose, e quando mi passerebbe? Sarei per definizione sconfitto, sarei sempre ignorante. E non è così, no? Quindi ci deve essere un altro modo di comprendere. E l'altro modo di comprendere è esattamente quello che vi dicevo prima. Attraverso la cultura soggettiva io faccio uso della cultura oggettiva in un modo che è soltanto mio e ne creo della nuova. Metto le fondamenta per poter essere un altro contributore della cultura oggettiva. Attraverso la mia cultura soggettiva, quindi attraverso ciò che io faccio della cultura oggettiva, le scelte che faccio della cultura oggettiva, i materiali che ne recepisco e quelli che respingo, il modo in cui li elaboro con la mia sensibilità e la mia esperienza di vita, mi permettono di eventualmente aggiungere alla cultura oggettiva. Non c'è bisogno che io sia patentato in qualche modo, non c'è bisogno che io sia riconosciuto da qualche parte, io sono comunque qualcuno che opera nella cultura perché la posso fare. Perché la cultura soggettiva in qualche modo è un catalizzatore, è un enzima della cultura oggettiva. La scompone, la ricompone e la ripresenta. Ecco perché, anche se ridico qualcosa che è già stato detto, non è mai la stessa cosa. Capite? C'è parte di me e parte del mondo. Siamo costantemente legati, mi pare di avervi parlato l'altra volta del famoso sistema aperto, no? Siamo un sistema aperto si trova, si comprende esclusivamente nella relazione che instaura con un ambiente, non è mai autonomo, noi non siamo mai autonomi, probabilmente nell'attività intellettuale siamo ancora meno autonomi che in quell'altra, perché noi abbiamo costantemente bisogno di stimoli, di materiali, di oggetti su cui riflettere, questi innescano i nostri processi creativi e da questi nascono altre cose. Però non è che io sono da solo nel silenzio, nel cosmo, nel nulla e lì creo. Lì sarei Dio, probabilmente abbiamo immaginato che Dio sia questo, no? Casualmente abbiamo immaginato, quindi abbiamo attribuito a qualcun altro, rendendoci abbastanza conto che non era il caso. Noi siamo fatti in un altro modo. Siamo fatti appunto di processi estremamente meno leggibili, soprattutto in questi meccanismi e in queste situazioni. Ed è il motivo per il quale vi dicevo che la cultura e la conoscenza, evidentemente che ne è un'altra faccia, non hanno un ritmo prevedibile, non hanno un ritmo matematico, meccanico. Non è che se io leggo 3 ore un libro ho capito 3 ore di libro. Io posso leggere un libro per 2 mesi e non capirne assolutamente niente. Posso leggere un libro di corsa 10 minuti e avere tutto chiaro in mente. E non so perché è successo, non so per quale ragione. Un libro lo capisco e un altro no. Posso sforzarmi, posso arrivare a una certa competenza anche dove non c'è questo tipo di conoscenza, ma non sarà mai quel tipo di materiale che costituisce la mia cultura soggettiva. O comunque devo operare all'interno della mia cultura soggettiva delle distinzioni per le quali di qualcosa mi approprio effettivamente riformulandola e qualcosa invece la utilizzo semplicemente senza capirla molto bene. Capite? Quindi pretendere che uno abbia dei ritmi leggibili, noti e costanti nell'apprendimento è una stupidaggine grossa come una casa. Credo che tutti voi avrete notato che studiando ci sono dei giorni in cui rendete di più, dei giorni in cui rendete di meno, dei giorni dove sarebbe opportuno che lasciaste perdere, no? E vi si carica di una serie di responsabilità assurde per le quali il tuo compito, l'aspettativa, come abbiamo ormai possiamo usare il termine senza problemi, è che tu studi 3, 4, 5, 8 ore al giorno. A che pro? Non è così. Non è un lavoro in fabbrica. Capite? È un'altra cosa. Solo che noi abbiamo preso il famoso lavoro in fabbrica e l'abbiamo usato come pietra di paragone per tutto il resto. Studiare non è lavorare. Dal mio punto di vista è meglio, ovviamente, credo che si capisca perfettamente. Però richiede una sensibilità anche verso se stessi. Se tu un giorno senti che tanto non capirai niente di quello che studi, che studi a fa? Va a fa qualcos'altro. Ti diverti di più e probabilmente aiuti il tuo processo cognitivo molto di più facendo altro che non stando lì continuando a sbattere la testa contro delle parole che non leggi. Perché la comprensione avviene altrove, non nella parte consapevole e sensibile del cervello. Già ve l'ho detto, probabilmente ve lo ripeto. Quando voi andate a fare un esame, continuare a studiare fino a che non vi chiamano è stupido. Perché arrivate e non capite più niente. Avete talmente tanta roba in testa che va quasi sempre a finire che dite: oh, l'avevo letto il giorno, 2 minuti prima e non me lo ricordavo. Grazie al cazzo la risposta. Cioè, ragionateci sopra un attimo, è evidente. Tu devi lasciare che la materia si disponga nel suo modo e devi saperla quando te la chiedono. Tu non è che quando vai in giro c'è uno che ti ferma e ti fa: dimmi il teorema di X, e tu gli spari il teorema di X. Non ha senso. Il tuo sapere deve essere disponibile nel momento in cui serve. E a te servirà quando ti interrogano, no 10 minuti prima, no 3 ore prima. Quindi dice: come faccio a sapere se ho studiato? Appunto, conosci te stesso. E quello è il punto. Tu devi fidarti di te stesso nella conoscenza, ragazzi. Il punto centrale è questo. Non c'è qualcuno che ve lo firma, non c'è il notaio che dice: sì, sei preparato. Non esiste. Te senti preparato? Probabilmente lo sei. Non te senti preparato? Probabilmente non lo sei. Devi crederti, capite? Devi aver fiducia in te stesso. Se tu hai fatto quello che ritieni sia stato giusto, allora probabilmente sei pronto, anche se al momento non ti ricordi niente della disciplina in questione. Anche se per te adesso è arabo, ecco, però il momento in cui te la chiedono probabilmente ti torna in mente. Io ho fatto un esame, ho fatti tanti esami buffi, ma insomma uno è stato particolarmente buffo perché era privato. Io diritto privato, francamente, io col diritto non ho un buon rapporto. Quindi avevo studiato, perché insomma lo sapevo che c'erano queste cose, no? Allora vado a fare l'esame. Entro, vado a sedermi davanti all'assistente che mi interrogava. Quello accanto fa una domanda al suo candidato e gli chiede qual è l'unica parte del corpo disponibile, quella che puoi vendere fondamentalmente. E io, senza pensarci più niente, i capelli. E quindi fa: bravo, ha ragione, è vero. E io giuro che l'avevo detto come battuta. Proprio non ci avevo pensato per niente che fosse veramente l'unica parte disponibile del corpo. Poi di fatto è l'unica parte disponibile del corpo. Quindi, da qualche parte, questa consapevolezza mi è arrivata lì. Non so, non è che ho fatto un ragionamento, cioè allora sì, lo so. No, è arrivata, era lì, l'avevo studiata. E m'ero stato fermo una settimana prima. Cioè, la mia procedura d'esame era smettere di studiare una settimana prima. Chi c'è, c'è. Non si può fare. Te devi fidare, ripeto, te devi fidare. Se non ti fidi hai un problema. Ma se hai studiato abbastanza, tu quella settimana il sapere che hai si elabora e si dispone in modo che tu quando serve gli sai dire quello che trovi pure le parole, pensa. Il colmo proprio. Capite? L'esame peggiore della mia carriera sono andato una settimana in ferie prima, sono proprio in campeggio, quindi non mi ero portato niente, non ho voluto sapere nulla e l'esame è andato. È andato in modo buffo pure quello, insomma, dobbiamo, capita. Perché il professore mi aveva fatto una domanda trabocchetto, evidentemente, ovvero sì, mi aveva chiesto quanti tedeschi c'erano in Germania alla fine della seconda guerra mondiale. Allora io lì, al momento lì, non avevo capito di che parlavamo, quindi ho detto: beh, svariate decine di milioni, perché era la frase che mi sembrava, no? Però. Dopodiché, sulla sua replica, eccetera, ho capito qual era il senso della domanda. Il senso era che alla fine della Seconda Guerra Mondiale tutte le nazioni europee hanno impacchettato i tedeschi che avevano a casa e l'hanno rimandati a casa loro. Perché? Perché c'era stata la questione, vi ricorderete probabilmente, dello spazio vitale tedesco, no? Per cui hanno detto: sai che c'è? Onde evitare equivoci, la prossima volta che arriva qualcuno che rompe i coglioni con lo spazio vitale, noi tedeschi non ce l'abbiamo più, quindi no? E quindi hanno rimandati tutti a casa. Era quello il senso della questione. La domanda non voleva che gli dicessi quanti erano e come si chiamavano. Il problema è che la sua assistente aveva interpretato in quel modo lì. Quindi, quando dopo tutto l'esame, che è andato piuttosto bene, siamo andati a fare la cosa, io guardavo questo, vedo che lui scrive 30 sul foglietto, no? Lo passa all'assistente e scrive. E allora si guardano, cominciano discutere. Alla fine Morale della Favola ho preso 28, perché l'assistente riteneva che io avrei dovuto rispondere a quella domanda cominciando con Hans Zimmermann e dire tutti i tedeschi che c'erano in Germania in quel momento. È stata una cosa così peculiare, ma succede, insomma, che poi, comunque, insomma, prendere 28 storie trattate in prima battuta è stata una bella soddisfazione, devo dire. storia dei trattati e politica internazionale. Io sono laureato in scienze politiche e quello era un esame allucinante. Ho messo 6 mesi a prepararlo, me lo ricordo bene. Proprio, sì, e ho sentito 3 anni di lezioni, che erano belle peraltro, devo dire, il professore era fantastico. Vabbè, ad ogni modo, quindi i tempi del sapere sono tempi soggettivi, non a caso parliamo di cultura soggettiva. Ognuno ha i suoi, c'è chi è fortunato e impara senza fatica, c'è chi invece ci deve passare più tempo, sacrificarci di più, stare più attento, elaborare dei rituali diversi. Non è un problema e soprattutto non è fonte di maggiore o minore bravura, dignità, capacità, presunzioni. È semplicemente che già tutti i processi che noi abbiamo sono diversi, nessuno respira allo stesso modo. Eppure tu non è che ti metti a dire uno ammazza quanto respiri male, no? Ecco, fondamentalmente. Però respiriamo tutti in modo diverso. Siamo tutti in piedi in modo diverso, camminiamo tutti in modo diverso, ormai comincia a essere un sapere comune che siamo differenti per tutti i motivi del pianeta, no? Prima c'erano le impronte digitali, adesso guardate un film qualunque, per essere identificati basta la qualsiasi, cioè anche l'impronta del palmo, se ti inginocchi l'impronta delle ginocchia, è tutto unico, perché noi siamo unici. Questo è il punto, l'abbiamo pure scoperto, no? Avete presente il DNA? Il DNA ci dice che siamo unici, tant'è che lo usano come ennesima prova per vedere chi sei, chi non sei, dove ti sei scaccolato, dove è caduto un pelo, no? Tutte queste cose qui. Allora, il fatto che siamo unici è asseverato anche a livello scientifico, ma noi continuiamo a avere dei dubbi enormi in proposito. Cioè, tra l'unicità fisiologica e l'unicità spirituale c'è un gap. Quello è il punto. E ci chiediamo, Talking Heads, chi sono, perché l'ho fatto, che me frega di stare qui, dove vado, qual è il percorso che mi scelgo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo è aiutato evidentemente dalla cultura soggettiva, perché la cultura soggettiva, come anche la cultura oggettiva, di fatto cos'è? È un filtro, o è anche un filtro. Che ora è? Vabbè, facciamo 5 minuti di break, che questo è un passaggio complicato, almeno arrivate un attimo più. A me gli occhi, please, come dice Proietti, perché qui la cosa non è proprio comodissima da capire, per cui fate un piccolo, come dire, focalizzatevi un attimo. La domanda, a proposito delle diverse culture oggettive, come abbiamo detto, è fondamentalmente: com'è possibile che ci siano tutte queste culture oggettive? Cioè, perché se gli esseri umani sono uguali, fanno miriadi di culture diverse, lingue diverse, valori diversi, modi di comportamento diversi, forme, qualsiasi cosa, noi come facciamo a spiegare la molteplicità delle culture oggettive e conservare l'uguaglianza della specie umana? È un po' un problema col quale ci stiamo confrontando da tempo, evidentemente, ed è il problema al quale tende a rispondere l'antropologia. L'antropologia opera inizialmente per comprendere le culture primitive, quindi opera con un'idea in mente, che è l'idea della spiegazione monoculturale. Che vuol dire la spiegazione monoculturale? Vuol dire che l'antropologia spiega la diversità delle culture dicendo che non è che sono diverse qualitativamente, ma sono diverse in termini di evoluzione. E questo vi spiega tutto il gergo che ancora oggi noi utilizziamo parlando del mondo. I paesi del terzo mondo, le culture in via di sviluppo, tutto questo arsenale di concetti deriva da questa idea. Ovviamente, come non credo vi stupisca, chi è che è il più figo di tutti? Noi, le culture europee, evidentemente, la cultura occidentale, per metterla un po' più, no? Che ha pensato tutta sta cosa, guarda caso, in modo perfettamente da riconoscere quanto è brava, no? Quindi noi siamo i migliori e dobbiamo aiutare gli altri a che diventino tutti come noi, il che comincia a diventare più una minaccia che altro ultimamente, però insomma va bene. Ok? Questo chiaramente ingenera tutta una serie di problemi che temo avrete verificato e constatato anche recentemente, perché possiamo riportare a questo tipo di approccio un sacco di dinamiche contemporanee. Però, che qual è, ve la faccio molto breve perché sennò qui ci vorrebbero un paio di lezioni, ma evitiamo. Qual è il problema con cui si confrontano i primi antropologi che vanno veramente sul campo? Perché voi saprete che l'antropologo tendenzialmente trascorre nelle culture che studia mesi, se non anni, quindi insomma ha una esperienza di prima mano di queste culture. E quelli che cominciano effettivamente, dopo questa costruzione teorica, ad andare a verificare sul campo se è vero, dicono, guardate, qui è proprio tutta un'altra cosa, non è che siamo noi quando eravamo piccoli, non è che nel frattempo hanno dormito per un paio di millenni e adesso stanno cominciando a diventare come noi, questi proprio sono diversi. No? Quindi la soluzione attraverso una sola cultura articolata per momenti di sviluppo sfalsati non regge. Però, come vedete, noi continuiamo a usarla. Quando vi ho parlato, credo, dell'inerzia del paradigma, intendevo esattamente questo. Noi abbiamo formulato sta lettura, che è palesemente sbagliata, però noi continuiamo a parlare di paesi in via di sviluppo come se niente fosse. Capite? Ecco perché bisognerebbe sapere cosa dici quando parli. Perché aderire, dire una frase di questo genere implica aderire a tutta una serie di teorie complicate, non è, dice, una cosa leggera, no? Il terzo mondo, ma il secondo mondo, lo sapete qual era? Vi siete mai posti il problema? Sono domande carine, pertinenti, no? Noi parliamo regolarmente dei paesi del terzo mondo e gli altri due, chi sarebbero di preciso? Il primo, ovviamente, ma che ve lo dico, siamo noi. Il secondo era l'URSS, finché c'era. No? È chiaro, però uno dovrebbe, come dire, saperlo. Se usi l'espressione terzo mondo dovresti sapere perlomeno qual è il secondo e porti pure il problema, ci sarà un quarto? No, il quarto non l'abbiamo contemplato perché noi ragioniamo per tre spesso e volentieri in questi casi, due cose buone e una che rimane lì più o meno, come il clero, no? Aristocrazia, clero e terzo stato, è uguale, identico, primo, secondo e terzo mondo. Il terzo purtroppo, no? Anche se abbiamo, credo, vi ho raccontato, mio Dio, che carina, via precisa questa cosa. Allora, dicevamo, il terzo mondo pare che sia la cosa peggiore, però non so se ve l'ho detto, ma recentissimi studi psicologici dimostrano che tutto sommato il terzo sta meglio del secondo. Non so se lo sapete questo. Che in termini di insoddisfazione per i risultati, il secondo soffre più del terzo. Perché il terzo si dice, beh, ci sono riuscito bene o male a entrare, il secondo invece dice, potevo arrivare primo. Quindi c'è uno sfalsamento in termini di soddisfazione per i risultati, per cui è meglio arrivare o primi o terzi, secondi, è proprio una cosa che ti frustra per molti versi. Ad ogni modo, dicevamo che ci troviamo con la mancanza della risposta a questo interrogativo. Tenete presente che questo interrogativo quando è che si fa pressante, evidentemente? Si fa pressante quando, tanto per cambiare, a fine Settecento, cominciano a, come dire, maturare le condizioni per le quali si incontrano spesso portatori di culture differenti. Perché fino al 1492 l'Europa si conosceva solo lei, come abbiamo detto più volte, quindi più o meno, no, si era messa d'accordo. Ma con l'apertura della stagione moderna, quindi i grandi viaggi interoceanici, la colonizzazione, eccetera, qui cominciano ad arrivare tutte persone strane, con le piume, con dei colori di pelle buffi, con dei vestiti strani, degli odori particolari, insomma tutta una serie di cose che scompaginano non poco i modi di vedere il mondo che ci eravamo costruiti con tanta attenzione fino ad allora. Quindi la domanda è pertinente, come mai questi io li posso definire umani? È ovvio che per un certo lasso di tempo avevamo risolto direttamente decidendo che non erano umani. Noi abbiamo detto che questo è un atteggiamento normale, no? Se io ritengo di essere io umano, uno che non è come me ovviamente non lo è. E questo, ripeto, non è che debba tradire una particolare prospettiva cattiva o antipatica o limitata, perché era esattamente il modo in cui ragionavano i greci, i quali ogni volta noi chiamiamo in causa, no? I grandi greci, ecco, i greci, i barbari, li chiamavano barbari perché?
Non erano greci, non
parlavano loro. Perché balbettavano, quello, no? Ah, quindi, e li schiavizzavano, quindi voglio dire, insomma, il punto che ci fosse questa differenza gerarchica era abbastanza assodato. Quindi noi inizialmente decidiamo che quelle sono scimmie, no? Tanto come saprete perfettamente, chiunque fossero, se sono diversi, comunque, ci possiamo fare quello che vogliamo. E questo per certi versi ci spiega anche la dinamica della colonizzazione. Non so se voi vi siete mai posti il problema di come potesse arrivare uno piripicchio su una spiaggia a piantare una bandiera e dire questa è della regina di Spagna. Anche se c'erano un impero intero lì vicino, no? Dice, ci stanno questi, sarà loro, tu potresti dirti. Ma siccome tu avevi deciso che non erano umani, il problema non è che tu vai a chiedere ai bisonti se puoi prendere la loro prateria. Sarebbe stato carino probabilmente, ma non ci è mai venuto in mente. Ma non l'abbiamo chiesto manco a quelli che cacciavano il bisonte. Abbiamo chiesto mai a nessuno perché eravamo convinti di avere titolo a prenderci quello che c'era, chiaramente. Quindi capite che la questione è importante. Poi pian piano con le varie scoperte, filosofie, impicci e imbrogli, qualcuno avanza l'ipotesi che magari sono esseri umani pure questi e lì comincia il problema. Allora se sono esseri umani anche loro, com'è che sono così diversi? Com'è che parlano una lingua che non capisco? Com'è che si vestono in modi che non capisco? Com'è che hanno dei costumi sessuali che sono completamente diversi dai nostri? Eccetera, eccetera, eccetera. La risposta, come dicevamo, un po' la risolviamo grazie a Darwin e alla questione temporale, un po' la dobbiamo risolvere in modo un tantino più sofisticato. E qual è il modo più sofisticato in questione? Il modo più sofisticato è riconoscere che il mondo è molto, molto più complesso di quanto noi immaginiamo. C'è una figura teorica in filosofia che designa questo stato che è realité. E sta a definire quello che Weber, ve lo anticipo subito perché chiarisce un po' la questione, chiamerà l'infinità priva di senso del divenire del mondo. Ovvero sia, il mondo ha un'eccedenza di significato che noi non siamo in grado di apprezzare. Non capiamo. Che facciamo noi per comprendere il mondo? Lo riduciamo. Lo rendiamo più semplice. Ve ne ho parlato del letto di Proguste? Tu la sai perché la sai perché sei avvantaggiato. Allora vi parlo brevemente del letto di Proguste, che è un mito greco utile a capire questo discorso. Proguste era uno dei cattivi della mitologia, quindi uno cattivo sul serio, no? Non per finta, no? Che un bel giorno occupa un passo montano sulla via che collega Atene ad Eleusi. Ora ne parleremo perché il mito è un modo di sapere estremamente interessante che oggi sta anche tornando, perché piano piano ricapiamo le cose. Il mito non dà elementi inutili, cioè non ci sono abbellimenti. Quello che ti dice ha un senso, che tu magari non riesci a vedere immediatamente, ma che diventa abbastanza evidente, no? Che cosa ci dice questo stare sulla strada fra Eleusi e Atene? Che le attività di Procuste incidono proprio sulla connessione tra due sfere di significato precise, perché Eleusi è il centro spirituale della Grecia, non solo, ma la sede dei misteri, quindi il rinvio ha una complessità difficilmente comprensibile. Atene invece è la capitale politica, la capitale culturale, la capitale artistica, no? Quindi perché qualcosa arrivi da Eleusi ad Atene deve passare attraverso Procuste. So se è chiara sta cosa. Allora, siccome Procuste fa in qualche misura da filtro, come esige il pedaggio, secondo voi?
Deve una parte della merce.
Deve una parte della merce, un po' meglio che il denaro, però comunque non è corretto ancora. No, potrebbe darsi, è vero, il letto è robusto, c'ha le manette, dici tu, e quindi poi, no, neanche, è molto peggio, questo è un letto splatter. No, Proguste ha un letto, giusto appunto, e fa sdraiare chi passa sul letto, però non lo possiede fisicamente, non lo conosce, come dire, in modo biblico, ma controlla che sia afformato del letto. Cioè, se sei troppo lungo t'accorcia, se sei troppo corto t'allunga, se sei troppo stretto te male. E quello dicevo che è splatter, come dire, no? Perché Procuste è grosso ed è cattivo. Quindi, questa cosa evidentemente è che se sei a formato del letto passi. Questa cosa è brutta perché chiaramente, no, insomma. Allora a un certo punto si trova a passare da quelle parti Teseo, che è l'eroe che ci fa comodo in questo momento, e gli viene detto: Teseo, senti, dovremmo risolvere un problema, c'è uno che strappa la gente, quindi vedi che puoi fare. Teseo se ne va da Procuste e hanno una discussione piuttosto vivace che culmina con Teseo che mette Procuste sul suo letto. E Procuste si rivela essere non affermato del suo letto e quindi viene abbattuto. Comunque, insomma, formattato anche lui, chiamiamola così la cosa, perché l'idea è quella. Voi direte, e a noi? A voi vi interessa particolarmente, perché i miti greci, guarda caso, sono quasi tutti perfettamente ancora pertinenti, perché sono un tipo di sapere che in qualche misura, per qualche fortuna, non ha un tempo, non ha un'epoca, parlano di noi, no? La spada di Damocle vale per tutti, non per Damocle, per noi. Noi siamo quelli che ci hanno, no? Sta cosa appesa sulla testa che a un certo punto cadrà e non abbiamo idea di quando. Procuste cosa fa? Riduce. Procuste mette in forma. Ci dice il mito quindi che perché un contenuto, un concetto, una qualche cosa passi dal mondo misterioso, dal mondo incomprensibile, dall'infinità priva di senso del divenire, alla cultura, deve essere messa in forma. So se questa cosa è chiara. Ecco perché dico formattato, perché noi usiamo sto verbo spesso senza rendercene conto, ma noi siamo tutti Procuste. Perché la nostra cultura, a monte e a valle, è riduzione. Ok? Quindi, cosa ci dice in proposito il mito? Che Teseo non lo uccide né con la spada né con la mazza, Procuste, lo mette sul letto. Il letto è irrinunciabile. So se è chiaro. Non puoi prescindere dal letto. Perché? Perché per passare da qui a una cultura oggettiva, tu devi fare un movimento di questo genere. Devi levare delle cose. Perché tutta questa non la capisci. Non c'è verso, noi siamo limitati. Il nostro sapere è un sapere che è un sapere di riduzione. E la riduzione, come saprete, implica una scelta. Allora, dalla realtà, quindi dalla realtà con la R maiuscola per capire di che parliamo, si passa nella teoria alla Wirklichkeit, che è il mondo reale, ovvero sia tutto ciò che l'uomo si è inventato. Però, come abbiamo visto, questa Wirklichkeit non è lo stesso delle culture oggettive, è l'insieme delle culture oggettive. Perché? Perché ogni gruppo del mondo opera la riduzione della realtà secondo i suoi canoni, non quelli di altri. Ecco perché le culture oggettive sono tutte diverse. Perché ogni gruppo, in qualche misura, di questa infinità seleziona cose e ne esclude altre. Lo strumento attraverso questo accade è il paradigma, di cui abbiamo parlato, se non vado errato, le lezioni scorse. Il paradigma è un atto, uno strumento di scelta, è un filtro, è qualcosa che toglie da tutta sta realtà che ci incombe contro tutto ciò che noi non vogliamo, non possiamo, non crediamo importante capire. Ok? Quindi, tra la realtà e la cultura oggettiva c'è un'opera di riduzione. Un'opera di riduzione che non è prescindibile, non può non esistere. Tutte le culture sono frutto di questo. Ok? Voi direte, come l'abbiamo fatta st'opera? Non lo sappiamo, perché sono gesti primordiali, sono gesti che risalgono a quando l'uomo non ragionava come oggi, probabilmente non era come oggi, ascoltava molto di più le sue pulsioni profonde che non una consapevolezza che era affiorante, quindi non abbiamo idea del perché sono state fatte certe scelte, però sappiamo che sono state fatte. Ci sono delle culture costruite su certi criteri e culture costruite su altri, e questi criteri non comunicano a quel livello, perché non hanno niente di comune per quanto riguarda questa attività specifica. O ce ne sono alcuni che invece hanno molto in comune. Chiaramente noi sappiamo che le nostre culture europee, le altre culture europee sono molto simili alla nostra, ma ci sono tante altre culture che con la nostra non hanno nulla a che fare, né in termini di linguaggio, né in termini di espressione, né in termini di combinazione degli elementi. Pensate alla differenza che può esserci fra una cultura alfabetica e una cultura ideogrammatica. Sono ideogrammatica. Il giapponese, il cinese, quello che vi pare, insomma. Sono mondi diversi. E allo stesso modo, è tanto più quando chi di voi conosce minimo un'altra lingua sa perfettamente che anche la lingua di uno che sta dall'altra parte del confine qui è un altro modo di vedere il mondo. Fa altre scelte, privilegia certi aspetti e ne nega altri, non ha delle parole per dire cose che per te sono fondamentali. È tutto così. Noi siamo fatti tutti diversamente. Perché? Perché il nostro contesto, e quindi anche noi, evidentemente, deriva da una riduzione di una infinità priva di senso. Questa è la definizione di Weber della cultura, che è una delle cose più belle che sono state scritte in sociologia, secondo me. Dice Weber, la cultura è una sezione finita dall'infinità priva di senso del divenire del mondo, articolata dal punto di vista dell'uomo. Quindi Weber dice, noi viviamo all'interno di una costruzione che abbiamo ricavato dalla realtà, ma non è la realtà, è la nostra cultura, perché tra finito e infinito evidentemente non c'è commensurabilità. No? E aggiungo, visto che stiamo facendo una lezione universitaria, ogni cultura trae il suo senso dal rinvio a ciò che non ne fa parte. I romantici, di cui stiamo parlando estensivamente perché sono stati fra quelli che hanno riflettuto di più su questi argomenti, dicono la dialettica fra visibile e invisibile. Questo è il punto. La nostra cultura ha senso solamente se è inserita, reinserita con uno sforzo intellettivo, cognitivo e immaginale all'interno del contesto più ampio. Allora lì ti rendi conto che quello che tu sai è una parte, come abbiamo detto ripetutamente, no? E sai anche che ci sono delle cose che tu non potrai sapere perché non hai gli strumenti, non hai l'interesse, non hai la percezione, non le vedi direttamente, non le vedi. Questo che intendeva Socrate quando diceva so di non sapere. Non che posso studiare e quindi sono ignorante, no, è che io so che non potrò sapere tutto, perché tutto è al di là della portata del mio cervello e della mia cultura. Per quanto la mia cultura sia raffinata, sarà sempre comunque una sezione finita di un'infinità molto più ampia. E io dovrei farci pace, perché è chiaro che se ragiono in questi termini, ciò che conosco assume un'altra luce. Non è più la certezza oggettiva della scienza, non è più tutta un'altra serie di cose, ma è un prodotto geniale per molti versi, raffinato, quello che volete. Ma tra la realtà e quello che io ne dico c'è uno scarto. Sempre, per definizione, perché la realtà è la mia realtà con la minuscola, è una versione semplificata della realtà con la maiuscola. E semplificando perdo, non c'è niente da fare. Non c'è un modo per semplificare senza perdere. Dell'MP3 ne abbiamo parlato. Si sovrappongono le lezioni su quest'anno in un modo. Sapete cos'è l'MP3? In senso tecnico intendo. No, no, è il risultato dell'applicazione di un algoritmo a una certa cosa. Questa è un po' come la famosa storia, questa non è una pipa. L'MP3 non è un file, l'MP3 è il risultato di una riduzione che viene effettuata da un algoritmo specifico che si chiama Fraunhofer, l'autore si chiama Fraunhofer, che acchiappa una musica che si presume essere completa, diciamo originale, e la semplifica. No? La semplifica in un modo in un modo regolabile, saprete che esistono 128, 224, 320, eccetera, eccetera. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sono dei gradi di riduzione diversi. Allora, qual è la logica però attraverso la quale viene fatta sta riduzione? Perché, come vi dicevo, ridurre è facile dirlo, ma devi pure decidere come. Non è che prendi e riduci così a pipa, come si dice, no? Allora, la logica di Fraunhofer è stata: l'orecchio umano percepisce un range di frequenze. Tutte quelle che sono fuori, o sotto o sopra, io le tolgo e tu praticamente senti la stessa musica che sentivi prima, però c'è molto meno ingombro da un punto di vista di dati. È un'affermazione falsa. Perché qual è il problema? Che tu non ascolti solo con le orecchie. Tu ascolti con tutto il corpo. I bassi li senti qui, non li senti qui. Perché la vibrazione non la leggi semplicemente con l'orecchio, la leggi con tutto, col derma, col sistema nervoso, con i vari plessi, eccetera. Quindi che succede? Che tu hai una versione della musica che è semplificata, gli mancano tutti i bassi, tanto per dirne una, tant'è che nei tuoi lettori c'è una funzione che si chiama loudness che ce li rimette dopo. Non sono più quelli evidentemente, ma perlomeno hai l'illusione che possa essere la stessa cosa. È però un'illusione, e questo è il punto, capite? L'MP3 non è il file, non è come il file di prima, è da meno, solo che non te lo dicono. Secondo te, ascoltare un MP3 o ascoltare un FLAC è la stessa cosa. Se hai delle orecchie ridotte in uno stato pietoso, perché se hai delle orecchie decenti, se li senti insieme ti rendi conto che c'è un abisso. Non solo, ma saprete anche, immagino, che oggi, no, dopo tutta una lunga pippa sul fatto che il vinile era un disastro, sta tornando il vinile, perché ascoltare il vinile è un'altra cosa. E non sappiamo perché. Il bello della questione è che non abbiamo capito perché. Però se tu hai un udito un minimo educato e ascolti un vinile, il CD fa schifo. Non so se vi è mai capitato, provateci. Io vengo dal vinile, perché quando ero piccolo io era solo quello, quindi non è che ci avessimo grosse differenze. È arrivato sto CD, tutti che parlavano di sto CD, compriamo il CD, abbiamo sentito la musica del CD, cioè, questa è piatta. Non c'è paragone rispetto al vinile. Solo che il vinile è noioso, no? Perché devi avere l'impianto, l'amplificatore, la puntina, tutto fermo, sto coso grosso. Insomma, no, molto più comodo andare in giro con una scatoletta di quelle dimensioni con tanta musica dentro. Però c'è un prezzo. Tu lo fai, vai in giro, hai scelto la quantità. Stiamo sempre lì, siamo una cultura che sceglie più la quantità della qualità, e quindi se siamo beccati 350 brani che si sentono in un batter d'occhio, dove senti ti sembra la stessa cosa, e non sai più cos'è la musica. È un po' un problema, ma è esattamente quello che facciamo sempre. Noi formattiamo la realtà, ne scegliamo delle parti e ne sacrifichiamo altre. Allora, dov'è il punto? E su questo credo che concluderemo, perché c'è abbastanza roba da masticare per una lezione sola. Il punto è che tu devi essere consapevole del fatto che la realtà è semplificata. Come dice il famoso Morin, che ho citato ripetutamente, io non posso dire che non ci deve essere la riduzione, perché la riduzione è inevitabile. Quello che serve è che io lo sappia che sto riducendo. Io devo esserne consapevole, devo aver presente che tutto ciò in cui vivo, ciò che uso, ciò che faccio, è frutto di una riduzione, per cui c'è qualcos'altro. Non è tutto lì, non finisce lì. Nulla finisce lì di quello che noi facciamo. Ce n'è altro. Tutti i significati che gli altri hanno dato di quello stesso oggetto. Tanto per dirne uno. No? Perché il bello delle culture è che parlano tutte dello stesso mondo. Quello è il punto. Non è che parlano di altri mondi, perché dice, vabbè, allora chi se ne frega, no. Uno che c'ha un'altra cultura viene qui e vede altro, anche se gli oggetti sono sempre gli stessi. Capite? Quello è il punto. Una cultura che non sa cosa sono le sedie, una cultura che non ha idea di che cosa sono gli appunti, entra qua dentro e dice, ma che cazzo fanno questi qui? Che tipo di attività sarà in atto? Non ne abbiamo idea. Noi arriviamo in posti dove ci sono poche cose e guardiamo, cioè, qui che succede? Appunto, loro lo sanno, perché è il loro spazio, non il nostro, ma è sempre lo stesso. So se questo è chiaro. Cioè, il punto che ci tradisce la correttezza di questo approccio è che l'oggetto dei discorsi è sempre quello. La stessa mucca, la stessa sedia, la stessa macchina, lo stesso frigorifero, non qualcos'altro. Però, no? So se, non credo di avervelo raccontato, ma c'era un capo berbero nel deserto che era ovviamente membro di una cultura nomade, e nel deserto l'elettricità non c'è, che però nella sua tenda aveva un frigorifero. E quelli che sono arrivati lì per lì hanno fatto, che ce fai con sto frigorifero? Per lui il frigorifero era un emblema di potere, non era una macchina che serviva a tenere le cose fredde, perché tanto quello non lo poteva fare, però era l'unico che aveva un frigorifero. Quindi quel frigorifero per lui aveva un senso perfetto, non c'entrava niente con i nostri, perché tu hai un frigorifero a casa, semmai ti chiedono com'è che non ce l'hai quando entra qualcuno, cioè com'è che non c'è un frigorifero, che sei strano, no? Però dal suo punto di vista quel frigorifero era altro. No? Io ho una... quello che mi ha fatto il revamping del sito è un vostro ex collega di qui sotto del coordinamento qualche anno fa, e mi fece una tesi conclusiva del corso bellissima parlandomi di una canzone di De Gregori, che era Due Zingari, non so se l'avete mai sentita. Ecco, e io l'ho ritrovata perché chiacchiero con una lettrice della mano vicino a casa mia, che ormai fa parte del mio entourage, ed è zingara anche lei, no? Allora, stavamo parlando l'altro giorno e mi dicevo, oh, perché noi siamo persone di una certa statura, io ho le finestre a casa. E me, non è che scherzava. Ho le finestre. Ecco, capisci dov'è il punto? A te, delle finestre, non ti viene in mente manco se ti mettono la tortura. Per lei la finestra era un segno di quanto erano andati avanti. E io sono rimasto così. Perché ho detto, questa mi dice che c'ha le finestre. Come se io ti dicessi, ho lo stuolino a casa, non verrebbe mai in mente. Quindi è ovvio che la sua lettura della finestra non è la mia lettura della finestra. Non so se questa cosa è chiara. È un'altra cosa. Ed era esattamente lo stesso della canzone. Mi diceva, qui dice, siamo persone in gamba, abbiamo le scarpe. No, noi andiamo avanti a quante paia di scarpe abbiamo. No, lì il problema era avere le scarpe, che era un'altra cosa. Cioè, noi il mondo lo interpretiamo in un modo che è nostro. Gli altri te lo fanno vedere in un altro modo. Ecco perché sono così importanti e continuiamo tutti a dire che l'intercultura è un valore. Perché è vero. Perché dopo quello tu le finestre non le guardi più come le guardavi prima, che ti piaccia o meno. E anche il resto te lo chiedi come problema, perché dici, oh, se c'è qualcuno che mi parla con orgoglio delle sue finestre, sta finestra non è così ovvia come mi sembrava. Non so se è chiaro. Capite? Quindi, e questo è il punto, le culture sono discorsi diversi sugli stessi oggetti. Ed è lì il bello, perché lì tu vedi quello che non avevi visto, quello che ti eri perso, quello che hai sacrificato. No? Questo è il punto. È soltanto attraverso questo che tu capisci più o meno quanto altro mondo ci sarebbe se tu ci perdessi sopra un po' di tempo. Ok? Ci vediamo venerdì, mi raccomando, ricordatevi.